parola anche al fare,
no, a delle proposte.
Grazie.
Prego, se ci sbagliare si accomoda lì, si sente meglio lì. Sì.
Sono piccolino e mi faccio meglio vedere.
Sì, è acceso il microfono.
Allora, io sono Vincenzo Padiglione, sono insegno antropologia culturale, museale e etnografia della comunicazione alla Sapienza, ma sono qui a rappresentare la Sindea, che è l'associazione degli antropologi dei musei che si occupano di memoria e di patrimonio, degli usi della memoria e del patrimonio della cultura antropologica. Perché, come voi ben sapete, anche la memoria e il patrimonio sono oggetti di controversia. E è stato accennato anche al caso di Allegro, e quindi non, mi sembra importante segnalare che Reggeri, Tiroli o Tiroli,
Tiroli, una volta per tutte,
va sempre detto, Allegro, sono casi molto diversi che hanno in comune il metodo etnografico. Il discorso sarà un po' interno al tema, diciamo così, di questo strumento particolare che a mio avviso resta abbastanza... Vuoi che mi sposto?
No.
Che resta abbastanza poco compreso. È un approccio scientifico che sposta il fulcro della ricerca dal laboratorio al campo, e che prevede l'osservazione dei partecipanti, ovvero il ricavare i significati di ciò che si vuole conoscere direttamente dal contesto, dalle idee e dalle pratiche degli attori nella loro vita quotidiana. È importante, diciamo, sottolineare che il pieno successo di questo approccio, che nasce agli inizi del Novecento, intanto segna un avanzamento di democrazia cognitiva, democrazia culturale, perché significa accogliere le voci degli altri, e si è avuto soprattutto, diciamo, il successo nella seconda metà del secolo scorso in diretto rapporto con una doppia crisi, la crisi del positivismo e della visione unilineare progressiva della storia. Ecco, è importante che collochiamo i nostri discorsi dentro una storia delle idee e della scienza. La realtà apparve, stiamo parlando della seconda metà degli anni, intorno agli anni 60-70, apparve di colpo tutt'altro che evidente e prevedibile. Un mondo denso, slargato e pluralizzato nelle interpretazioni si manifestava e veniva a richiedere una forma di conoscenza sensibile alle nuove e vecchie differenze, alle forme inedite e mobili di conflittualità e di eco. Se ne fecero carico come pionieri antropologi e una parte dei sociologi, e poi, non potendone fare a meno, psicologi, storici orali e poi via di seguito politologi, economisti, giuristi, urbanisti. Oggi è una pratica abbastanza diffusa, anche se appunto rimane, diciamo, è un metodo consolidato nella comunità scientifica, ma vi è da segnalare che anche nel mondo accademico, in seguito ancora di più alla recente ripresa di scientismo e allo strisciante conformismo verso la mainstream della audit culture, della cultura della valutazione, l'osservazione partecipante soffre di un permanente sospetto, anche in ambito scientifico. Chi la pratica figura nel ruolo precario di dover sempre spendere tempo in retoriche metodologiche per dichiarare, ben più di chi usa altri approcci, le credenziali del rigore. Una domanda viene poi da porsi: investigatori, servizi e magistrati hanno un'idea di cosa sia questo straordinariamente complesso approccio qualitativo che esplora i vantaggi conoscitivi della condizione particolare di straniero interno, perché l'etnografo è uno straniero interno e quindi una condizione della contemporaneità particolarmente importante. È un'immagine di Simmel che mi rimanda a questa nozione di straniero interno. e cioè di un ricercatore che desidera conoscere dall'interno una realtà culturale sapendo che egli è e resta fatalmente diverso. In questo senso tengo a sottolineare un po' di differenza rispetto al bellissimo discorso che sottoscrivo in buona parte della breve, cioè nel senso che ritengo che rimanga, diciamo in questo senso, forte l'esperienza e la tradizione di Martignana in Italia, la differenza, cioè si rimane, si è più potenti nella ricerca se si rimane consapevoli che non si potrà mai essere l'altro, al di là di qualsiasi e necessaria risonanza. Descrivere una cultura con le categorie di un altro era quello che forzava Geertz, e potremmo trovare riferimenti al riguardo anche in De Martino. Ma avendo fatto un prolungato intrusivo apprendimento a vivere come lì, in quel diverso contesto, si vive e si interpreta. Fermo restando quello che è stato scritto, che la ricerca si valuta nell'università e non nei tribunali, spero alla fine di avere un piccolo momento per rifletterci ancora, mi domando perché un magistrato che intende usare come fonte di accusa la foto di una scena che lui dice di delitto, cioè l'interruzione di un pubblico servizio ferroviario come è stato nel caso di Allievo, una scena che però per noi è anche di ricerca, è ancora più di più intende usare un brano di una tesi di laurea, intanto a che titolo usa il materiale interno dell'università di carattere didattico, se ne sta appropriando, sta facendo in questo senso una vera e propria violazione che dovrebbe qualcuno imputargliela. Non chiede perché questo magistrato, non chiede ad un esperto di dargli lumi al riguardo. Cioè ci sono esperti di fonti e noi siamo esperti di fonti. Perché non convoca, per esempio, quando usa le intercettazioni, esperti di analisi della conversazione, rischiando di confondere proposizioni a vari livelli, di inserirsi e non comprendere asserzioni ambigue dentro logiche culturali particolari. In questo senso, diceva bene la Breda, si sconta una mancata socializzazione alle scienze sociali da parte della cultura italiana, ripeto, da parte della cultura italiana, perché non è dappertutto così. Diciamolo a malincuore, i saperi delle scienze sociali vengono troppo spesso ignorati, banalizzati o fatti rientrare a viva forza nel senso comune. Non è raro scoprire nelle aule dei tribunali la sopravvivenza di vetuste teorie positivistiche. Ancora oggi la quasi totalità dei magistrati e degli avvocati non ha mai incontrato gli strumenti analitici contemporanei più idonei a leggere la complessità culturale del postmoderno. Per esempio, le teorie della critica culturale. Mi chiedo quanti di loro hanno seguito corsi di antropologia, di semiotica, di etnologia, di etnografia della comunicazione. Dovrebbe essere abbastanza facile intuire che nel presente e anche nel futuro la diversità culturale e i conflitti sociali avranno un notevole incremento e che i funzionari predisposti a dirimere, ad esempio da magistrati, casi emblematici e controversi abbiano almeno contezza dei metodi aurei che le scienze sociali, con grande onere per i ricercatori, ripeto, grande onere per i ricercatori, tentano di predisporre. Il fine delle indagini etnografiche, e qua spero di essere preciso, dovrebbe essere chiaro, non è solo di conoscere le ragioni espresse dalle forze contrapposte, quelle che gli stessi protagonisti della controversia si riconoscono a livello esplicito, non è tanto di fare una fotografia delle autorappresentazioni, ma anche di forzare l'orizzonte del visibile e del pensabile, aprire cioè strade utili per il superamento del conflitto, fornendo conoscenze alla dialettica sociale. Richard Rorty, un filosofo a cui rimango molto legato, ci definisce, noi antropologi, interpreti simpatici, capaci di estendere la gamma dell'immaginazione della società con le testimonianze di culture diverse, Questa audace, rischiosa simpaticità consente di elaborare pratiche non arbitrarie e non mentaliste di iscrizione, di traduzione e quindi di trasformazione. Appunto, slargare l'immaginario del credibile e del possibile, identificare dall'interno, dalle pratiche, i linguaggi, le risorse cognitive ed espressive per una superiore mediazione culturale. Questo è quanto una ricerca etnografica può legittimamente aspirare a realizzare. Rispetto a mondi che non dialogano o si descrivono in modo incommensurabile, e l'esempio della TAV è più che preciso, cioè rispetto a questi mondi, diciamo, che dialogano in modo incommensurabile, non si riconoscono, la puntuale, rigorosa traduzione reciproca è già un'azione eroica, un contributo assai utile all'oltrepassamento di un conflitto drammatizzato. Come gli etnografi hanno da sempre sperimentato, la ricerca documenta in modo olistico gli attori nelle pratiche come nelle rappresentazioni. In tal modo una buona ricerca produce una conoscenza che non si identifica con l'autorappresentazione che i soggetti hanno di loro stessi. Non si identifica con l'autorappresentazione che i soggetti hanno di se stessi, anche se lo può fare temporaneamente. È la costruzione di un orizzonte inedito, con effetti salutari di defamiliarizzazione per tutti, esperienze che possono promuovere, grazie alla reciproca riflessività, il miglioramento della convivenza. Ma affinché la ricerca possa donare questi frutti, è necessario che meglio sia inteso l'ossimoro osservazione partecipante. Una scomoda torsione, ripeto scomoda, tensione cognitiva ed esperienziale. Ne sono coinvolti, e va sottolineato, sia come osservati che come osservatori, soggetti socialmente deboli e marginali. Tali sono tradizionalmente gli etnografi, tali sono gli oggetti degli etnografi, soggetti sociali deboli o marginali. Tra i dispositivi richiesti al ricercatore c'è la flessibilità, la porosità, l'ospitalità all'interno del proprio discorso della voce degli altri, come coautore. Descrivo l'etnografia come una tattica da subalterni, acquisendo da deserto la nozione di tattica, in opposizione a quella di strategia, in quanto pratica sociale fatalmente non regolata, e da qui il suo rischio di ambiguità. Né del tutto regolabile, precaria, improvvisata, con molto estro in funzione del mutamento del contesto.
Due o tre minuti.
Quattro.
Tre.
Tattica.
Tattica, sì. Il ricercatore in qualche modo è indotto ad un mimetismo vigile e riflessivo, temporaneo e instabile, mimetismo che, proprio perché non organico a nessuna identità, fissa, aiuta il processo di defamiliarizzazione necessario alla conoscenza etnografica. Come risulta dalla pagina della tesi della dottoressa Chironi, il mio narrante curioso e mobile descrive, inscrive, trascrive e si iscrive, non confondendo i punti di vista, ma con grande onestà documenta anche i processi di incorporazione, i suoi processi di incorporazione, di risonanza empatica, come li chiama, agiti dal ricercatore, mostrando fedelmente e dunque riflessivamente risorse e limiti del proprio sé in campo. Che tutto ciò sia interpretato come un concorso morale è tanto più grave perché di colpo nega l'esistenza di un ampio dibattito sulla scrittura etnografica che ha generato innovazioni rilevantissime nell'ambito dell'antropologia negli ultimi 20 anni. Insisto ad attribuire, questa dimensione di tattica perché è legata per me a un effetto di questa tattica, la vulnerabilità generalizzata che produce questa ricerca. Vulnerabilità nel senso che tutto può essere sempre messo in discussione, tutto può essere oggetto di discussione, ma questo è il bello della nostra ricerca, perché produce dialettica sociale e, in questo senso, se non confonde le diverse posizioni, credo che abbia una capacità di incrementare la riflessione. E rispetto alle immagini che abbiamo di distinti ricercatori sorpresi in immagini di laboratori costosissimi con grandi schermi. Ecco, la rappresentazione che ci danno gli etnografi è una rappresentazione del ricercatore scalzo, di questo ricercatore che va in giro, domanda fuori di sé, fuori della comunità, costretto a mirabilanti trasformazioni anche della propria identità pur di capire di più della vita e delle cose. Vorrei dedicare solo una breve considerazione all'affermazione che la ricerca si valuta nelle università, non nei tribunali, un tema molto ampio, molto più ampio di quello che dico. Principio che dovrebbe essere del tutto scontato, eppure la ripetuta violazione segnala che oggi si rischi di partecipare di una cultura del sospetto. Qualcuno ricorderà, forse Manconi, gli anni Ottanta e in questo senso, diciamo così, la difficoltà di quegli anni, di entrare oggi in uno stato di in un regime di sicurezza, ovvero in uno stato di eccezione, per dire con Agamben che ha insegnato qua, dove chi agisce dentro un ambito istituzionale come quello della conoscenza scientifica, ritenendo di essere giudicato giusta propria principia, possa essere invece senza preavviso trasformato da ricercatore in delinquente, da audace benefico mediatore in fiancheggiatore. Allora dobbiamo alzare forte le nostre voci per rivendicare le ragioni di una società pluralistica e riflessiva in cui la conoscenza proveniente dai centri di ricerca e dai media, anche dai media, perché diciamo i giornalisti non stanno lontanissimi dalle nostre modi di ricerca, abbia diritto la conoscenza a crescere ed esprimersi in piena libertà, senza intimidazioni, perché dobbiamo dirlo, queste sono intimidazioni, offrendo immagini inedite rispetto a quelle prodotte da più volte dell'egemonia culturale. Grazie.